Capitolo 4. Sì, soltanto torturandomi come mi sono torturato, soltanto in grazia a questa mia tortura, ho capito dove sta la radice di tutto, ho capito quel che dovrebbe essere, e perciò ho veduto tutto l'orrore di quel che è. Vogliate dunque considerare come e quando ha avuto principio ciò che mi ha condotto alla mia avventura. Ciò ha avuto principio quando non ero ancora sedicenne. Accadde allorché io ero ancora al ginnasio e il mio fratello maggiore era studente di primo anno all'università. Io non conoscevo ancora donne, ma come tutti gli infelici ragazzi del nostro mondo, non ero già più un fanciullo innocente. Già da 2 anni ero stato corrotto dai compagni. Già la donna, non una data donna, ma la donna, ogni donna, la nudità della donna mi turbava come qualcosa di seducente. La mia solitudine non era più pura. Io mi tormentavo come si tormentano 99 su 100 dei nostri ragazzi. Mi spaventavo, soffrivo, pregavo e cadevo. Ero già corrotto nell'immaginazione e nella realtà, ma l'ultimo passo non era stato ancora fatto. Mi corrompevo da solo, ma non avevo ancora messo le mani su di un altro essere umano. Ma un compagno di mio fratello, uno studente, un allegrone, un cosiddetto buon ragazzo, cioè un gran cattivo soggetto, che ci aveva insegnato a bere e a giocare a carte, ci persuase una volta, dopo averci fatto bere, di andare in un certo luogo. Noi andammo. Mio fratello era anche lui tuttora innocente e in quella notte perdette la sua innocenza. Io, ragazzo di 15 anni, mi ero già corrotto da me e avevo contribuito a corrompere delle donne, ma non capivo quel che facevo. Da nessuno di quelli maggiori di me avevo mai sentito dire che fosse male quel che facevo, e anche ora non lo sento dire da nessuno. A dire il vero, ciò è scritto nel Decalogo, ma il Decalogo serve soltanto per poter rispondere al prete quando si fa l'esame, e non è neppur tanto necessario quanto il sapere la regola sull'uso del lut nelle proposizioni finali. Sicché, da quelle persone maggiori di me, l'opinione delle quali io stimavo, mai mi venne fatto di udire che quello che facevano fosse male. Al contrario, udivo dalle persone che io consideravo che ciò che facevo era ben fatto. Udivo dire che le mie lotte e le mie sofferenze si sarebbero calmate dopo l'atto sessuale. Lo udivo dire e l'ho letto, e udivo dire da quelli maggiori di me che ciò era un bene per la salute. Dai miei compagni, poi, ne udivo parlare come di un merito, di una bravura. Sicché non vi si vedeva altro che un bene. Pericolo di malattia? Anche questo è preveduto. Il governo provvido se ne prende cura. Esso sorveglia il regolare andamento delle case di tolleranza e assicura la corruzione degli studenti del ginnasio. E medici, dietro compenso, esercitano la sorveglianza. Così va. Essi affermano che la dissoluzione è un beneficio per la salute e istituiscono una corruzione normale, accurata. Conosco delle madri che si preoccupano in questo senso della salute dei loro figli e la scienza li manda nelle case di tolleranza. Perché la scienza? Chiesi io. E chi sono i medici? Sacerdoti della scienza. Chi corrompe i giovani affermando che ciò è necessario per la salute? Essi. E poi, con tremenda gravità, si cura la sifilide. E come si potrebbe non curarla? Se l'uno per 1000 degli sforzi che si fanno per curare la sifilide si adoprasse a sradicare la corruzione, da un pezzo non si nominerebbe neppure più la sifilide. Ma questi sforzi servono non a sradicare la corruzione, ma a fomentarla, rendendone innocue le conseguenze. Ma non si tratta di ciò. Si tratta che per 9 decimi dei giovani, se non più, e non soltanto della nostra condizione, ma di tutti i gradi sociali, anche contadini, accade questa cosa spaventevole che accadde a me. cioè che io soggiacqui non alla naturale attrazione che esercitava su di me il fascino di una data donna. No, nessuna donna mi sedusse, ma io caddi perché gli individui dell'ambiente che mi circondava vedevano in questa caduta gli uni una funzione legale e profittevole alla salute e gli altri un divertimento naturale, non soltanto perdonabile, ma anche innocente per un giovane. Io non capivo che ciò fosse una caduta e semplicemente cominciai a darmi a ciò che in parte era un piacere, in parte una necessità e che, come mi si diceva, era confacente alla mia età. Cominciai, cioè, a darmi alla dissolutezza, come avevo cominciato a bere, a fumare. E tuttavia, in quella prima caduta, vi fu qualcosa di particolare e di commovente. Mi ricordo che laggiù, subito, prima di uscire dalla camera, diventai triste. Triste, tanto che mi venne voglia di piangere. Piangere sulla perdita della mia innocenza, sulla rovina una volta per sempre dei miei rapporti con la donna. Sì, i rapporti naturali, semplici con la donna, erano distrutti per sempre. Pur i rapporti con una donna io non ne ebbi più da quel momento e non potevo averne. Ero diventato quel che si chiama un dissoluto. Ma l'essere un dissoluto è uno stato fisico simile allo stato del morfinomane, dell'ubriacone, del fumatore a oltranza. Come il morfinomane, l'ubriacone, il fumatore a oltranza non è più un essere normale, così l'uomo che ha conosciuto parecchie donne per il suo piacere non è più un essere normale, ma è rovinato per sempre, è un dissoluto. Come al viso, agli atti si può riconoscere subito un morfinomane o un ubriacone, così pure è un dissoluto. Il dissoluto può contenersi, correggersi, ma non potrà mai più avere semplici, chiari, puri rapporti con le donne. Dal modo come egli dà uno sguardo, un'occhiata a una giovane donna, subito si riconosce il dissoluto. E io diventai un dissoluto e rimasi tale, e ciò è quello che mi ha rovinato.